Radio Cusano Campus.
Lei deve tornare nel mondo, uscire da quella casa piena di solitudine, da quel laboratorio, rimettersi in cammino. Abbiamo solo bisogno di cambiare il modo di guardare le cose.
Un giorno da ascoltare. Il buongiorno di Radio Cusano Campus. Con Misa Urbano. Arianna Caramanti.
La squadra di Un giorno da ascoltare che vi dà il buongiorno, il buon inizio settimana alle 6.32 del mattino di questo lunedì 14 gennaio. Ben ritrovati amici e amiche di Radio Cusano Campus sulle frequenze della radio dell'Università Niccolò Cusano. Buona giornata da Arianna Caramanti, ciao Ari.
Buona giornata a te, a Misa Urbano, a Donatella Gerretto, al di là del vetro, squadra tutta al femminile, yeah. Per questo lunedì mattina, lunedì 14 gennaio, un lunedì molto piovoso, questo sicuramente.
Ma sì, hai trovato pioggia.
Sì, dalle mie parti sì.
A Roma Sud no,
a Roma Nord pioveva, non so ora che tempo stia facendo, però si stava piovendo, però insomma va bene così, ci dobbiamo riabituare a questo inizio settimana, per tutta la settimana in nostra compagnia,
forza.
Sempre dalle 6.30 alle 8, sempre qua su
Radio Cusano Campus.
Bravissima.
Un saluto ai nostri amici che ci ascoltano da Terni su 98.100, da Catania su 90.0 e naturalmente da tutto il Lazio sul 98.1 in FM e poi ovviamente chi ci ascolta in streaming su radiocusanocampus.it o attraverso la nostra app. Se non l'avete ancora scaricata, amici,
fatelo!
Che cosa stavate facendo
finora?
Ah, non
lo so, guarda, stavate dormendo, non lo so, che è lunedì, vi perdoniamo,
Caricatela online sul vostro market di riferimento, così ci portate a tutti quanti noi, a tutta la redazione di Radio Cusano Campus
nel
sempre
cuore.
Con voi.
No, tra l'altro ieri sera è ricominciata la dottoressa Gio.
No, vado via, ciao!
Con protagonista è la cara Barbara D'Urso, che non ritrovavamo dal 1999.
Mi sta venendo la rosolia.
Non l'hai seguita?
Piuttosto mi guardo una partita di calcio, credimi.
Ah sì, piuttosto vado a dormire,
piuttosto
vabbè.
Piuttosto mi vedo il calcio in TV.
Non andate a dormire troppo
la
tardi.
La Formula 1, con una cosa con cui dormo di una bella...
Ah sì? Ti abbiocca?
Dormo con la Formula 1 proprio.
Ma anche pioggia, Formula 1, che
sai, c'è chi dice la Formula 1, vedo la partenza e poi mi addormento. No, io ancora prima della partenza, quando cominciano tutte le discussioni, le chiacchiere, da lì proprio sonni che non ti dico, sogni d'oro.
Ecco, a me da questa sensazione invece pomeriggio 5, quando lo seguo mi prende
male.
Non lo si fa più, perché poi l'hanno spostato alle 6 di pomeriggio,
masochista,
tra l'altro mia nonna è arrabbiatissima, mia nonna che saluto perché gliel'hanno spostato.
Come si chiama tua nonna?
Gina.
Gina, nonna, che figa, nonna Gina.
Ciao nonna, e quindi insomma è arrabbiata perché alle 6 di pomeriggio è troppo tardi, prima iniziava alle 3, alle 2.45, non lo so,
e
che c'è prima, il segreto?
Mamma mia.
Lo so, ci dobbiamo abituare a questi nuovi orari.
Ma
intanto...
anche no, Netflix, e via, e passa la paura, ma perché amici? No,
voi non vi abituate a noi e scriveteci.
Ti vogliamo bene, Arianna, non farti del male con queste cose.
Non ce l'ho Netflix.
No, con queste cose te lo regalo, ti giuro, con
va
queste
bene,
cose
grazie,
in televisione,
accetterò.
No, non farti del male.
Va bene, diamo i nostri contatti, 334-9229-505. SMS, WhatsApp, anche vocali, scriveteci, teneteci tanta compagnia, oppure ci possono chiamare, giusto?
A questo punto sì, io chiederei ai nostri amici, no, perché stavo pensando...
Per insultarci, insultarmi.
Anche, esatto, per la questione Barbara D'Urso. No, chiederei loro se, per esempio, come amano passare la domenica pomeriggio, magari quando è un po' brutto tempo, la domenica d'inverno, no? Allora, se guardano la televisione, se guardano magari i canali streaming on demand, se amano addormentarsi davanti appunto ai programmi della generalisti della domenica pomeriggio, tipo quello che citavi tu poco fa.
Che non vuoi ricitare.
No, è proprio lontano da me, non ne voglio
oppure
sapere.
Oppure se, ancora meglio, escono leggo fuori, libro, si vanno a fare una bella passeggiata.
Esatto,
io ho sognato tutto il weekend di poter andare sulla neve dalle mie parti, nelle Marche.
Che
bugiarda! È vero, ci volevo andare perché ha fatto un metro di neve, però... c'era bel tempo, insomma, quindi c'era il sole, bello. Quindi era molto bello, molto piacevole. Mio padre mi mandava le foto, ne ho pubblicato anche uno su Instagram sognando di poter stare lì, però purtroppo
non potevi muoverti,
non potevamo muoverci, no, se non avremmo portato il cane. Quindi voi cosa fate? Vi piace anche uscire, andare sulla neve? Magari qua vicino nel Lazio cosa c'è? L'Abruzzo, Campo Felice?
Cioè, ci sono sì, Ovindoli e Campofelice, esatto, che sono le stazioni sciistiche più vicine, insomma, quelle di riferimento per i romani in genere. Allora, abbiamo parlato di neve, abbiamo parlato della neve a Camerino per la nostra Arianna. Andiamo a vedere sì, quali sono le previsioni del meteo di oggi. Tu hai trovato pioggia a Roma Nord, sì, venendo da Roma Nord, io da Roma Sud invece no. Comunque al nord, Nord Italia in questo caso, per oggi si prevede prevalenza di cielo sereno a parte qualche velatura al primo mattino, molte nubi sulle aree alpine di confine con nevicate diffuse, specie sul settore centrale. Al centro di Sardegna, nuvolosità diffusa durante la prima parte della giornata, localmente più compatta sul settore tirrenico, con deboli precipitazioni su Sardegna, Lazio centro-meridionale ed Abruzzo, in miglioramento già dalla mattinata a partire dalle regioni tirreniche. Al sud ed in Sicilia, molto nuvoloso sulle regioni del versante tirrenico, con locali fenomeni associati più consistenti sulle coste campane al mattino. Su Sicilia settentrionale e Calabria tirrenica, nevicate a quote superiori a 1200-1500 metri sulla Sila, in prevalenza nuvoloso sulle restanti zone, con piogge sparse dalla mattinata, specie su Puglia e Basilicata. Per quanto riguarda le temperature, minima inflessione sul nord-est e sulla Puglia, in generale rialzo sulle restanti aree, massima in diminuzione su aree alpine d'Appennino Tosco-Emiliano, in rialzo sulla pianura padana e sul resto del paese. Queste dunque le previsioni meteo dell'Aeronautica Militare per la giornata di oggi. Adesso andiamo a dare un'occhiata, cari amici, alle notizie che ci arrivano dalla cronaca locale. Cominciamo dalla cronaca di Roma.
Cronaca di Roma cartaceo, l'inserto del Messaggero che apre con tappa buche e il via della Salaria. Dopo le polemiche sui maxi risarcimenti, il comune accelera. I primi interventi a febbraio, sì.
Quasi 800 euro di circa 800 euro di risarcimento, sì, per una buca squarciata. Mannaggia a me! Quelle volte che ho rotto le gomme non ho chiamato i vigili.
Ti ricordi?
Per pigrizia.
Anche a me è successo l'ultima volta proprio ad ottobre.
Abbiamo
uscendo da qui.
Abbiamo buttato 800 euro.
Pensa a te, vedi come sono stata
un biglietto
scema.
Aereo.
È vero. Invece no, come una
cretina
sono andata.
Vado a buttarmi nella buca adesso.
Sono andata dal gommista
e me la sono
a riparare
pagata da sola.
La buca. Esatto. Sì, esatto. Mi sono pagata tutta da sola. E vabbè, queste sono cose che capitano. Poi, andando avanti sul Messaggero, cronaca di Roma, il parere dell'avvocatura sul non diritto alla sicurezza diventa un caso. Raggi chiede spiegazioni. Poi a pagina 37 manca ancora la giudicazione finale, Piazza Venezia, l'eterna gara compie 2 anni. In primo piano invece troviamo bonifica con beffa al campo Rom, il caso via solo le capanne bruciate, un vigile durante uno dei tanti incendi alla Barbuta, è la foto che troviamo in prima pagina.
Il campo
sì,
della Barbuta,
esatto,
quindi.
Il piano prevede che dal comune arrivino 250.000 euro appunto per la Barbuta. E poi rimpasto in giunta, atto secondo nel mirino, ora c'è la Montanari, la sindaca, pensate un po', avvia i colloqui per trovare un nuovo assessore all'ambiente.
Attenzione.
E chissà quanto saranno contenti tutti quei romani che... Insomma,
quelli
ce l'hanno a morte con
la
Montanari,
la
esatto,
nel TMB di via Salaria,
nasi elettronici, quella roba lì, ecco, sì, se ne è discusso ampiamente, ne abbiamo discusso anche noi da questi microfoni, Radio Cusano Campus, anche noi di Un Giorno ad Ascoltare, la nostra collega Emanuela Valente, sicuramente torneremo a parlarne per tanto altro tempo ancora.
Già, nei giorni scorsi poi abbiamo letto anche la denuncia di Caudo sul fatto che in realtà, cari amici, se abitate in quella zona lo sapete molto bene che non c'è stata una bonifica o un lavoro di pulizia di quello che c'era nel TMB
Salario,
di Salaria, e quindi in realtà lì c'è
una vera e propria bomba ecologica,
perché la spazzatura che era lì prima dell'incendio e tutto ciò che è rimasto dopo l'incendio è ancora lì,
più di 800 tonnellate di rifiuti.
Quando
pensate
è scoppiato
un po'
l'incendio? I primi di dicembre, se non ricordo male.
Sì, mi sembra anche fine novembre, forse insomma un mesetto fa, più o meno
abbondante.
Alle circa un mese e mezzo,
ed è tutto ancora lì alla
tutto
luce del sole,
a
potete
marcire.
Immaginare, esatto, l'odore, i problemi igienici
e i miasmi soprattutto, che sono i veleni più pericolosi, perché sono quelli che noi non percepiamo con il nostro olfatto, che però insomma il nostro fisico purtroppo sì. Andiamo a vedere cosa è accaduto a Terni.
Andiamo a Terni perché c'è una Terni proibita.
Ecco
svelata la città a luci rosse, ce ne parla Terni Today. Sesso a pagamento, viaggio nel mondo delle escort, quanti quante sono, dove sono e quanto guadagnano, la classifica vietata dei comuni umbri. La trovate questa mattina su Terni Today, se vi interessa l'argomento.
Hai capito a Terni, cara Misa?
Ci si diverte. E poi c'è un contatto tra la squadra della Ternana, la nostra squadra, ed il comune sullo stadio. La partita è aperta, incontro a Palazzo Spada tra i vertici della società rosso-verde e l'amministrazione. Sul tavolo il progetto per l'area delle Liberati, non solo impianti sportivi. Tutti i dettagli li trovate appunto su Terni Today. Vi ricordiamo insomma che la Ternana è la squadra dell'Università Niccolò Cusano. Andiamo ancora avanti e andiamo su Catania Today. Folle inseguimento e poi l'arresto, catturata banda di scippatori. Due uomini sono stati arrestati per il reato di rapina aggravata in concorso, lesioni gravi e resistenza a pubblico ufficiale. Questo è il titolo d'apertura su Catania Today questa mattina. E poi Bronte, la denuncia, ospedale declassato e punto nascite presto chiuso. Valuteremo attraverso criteri oggettivi se i principi di uguaglianza e di imparzialità tra tutti i cittadini siano stati applicati o meno, spiega l'associazione Io Consumatore riguardo l'ospedale di Bronte. Poi emergenza freddo a Catania. Pugliese ringrazia i volontari della Croce Rossa, un servizio aggiuntivo a quello ordinario delle strutture in convenzione con il comune, che invece continueranno a garantire posti letto per i senza tetto. E di prese, insomma, di servizi che aiutano proprio i senza tetto in questo periodo di grande freddo parleremo in chiusura della nostra trasmissione con gli amici della comunità di Sant'Egidio. In questo caso parleremo del piano antifreddo della comunità di Sant'Egidio qui nella nostra città, qui a Roma. Detto questo, è il momento di ascoltare i titoli delle notizie nazionali. Lo facciamo con Sky TG24 e poi naturalmente come sempre la nostra edicola.
Consegnato alle autorità italiane Battisti in volo da Santa Cruz all'arrivo a Ciampino per le 12.30, sconterà l'ergastolo, assicura Bonafede. Era latitante da 37 anni l'ex terrorista catturato in Bolivia dall'Interpol a tradire la sua fuga all'uso del telefono e i contatti via social. La pacchia è finita, esultato Salvini, la soddisfazione del presidente Mattarella, telefonata tra Bolsonaro e Conte. Giustizia è fatta, dicono i parenti delle vittime. Settimana decisiva per la maggioranza di governo dopo le ultime divisioni tra Lega e 5 Stelle sulla TAV. Sul tavolo c'è il reddito di cittadinanza e quota 100. Riuscito l'intervento per salvare la gamba ad Angela, la ragazza italiana coinvolta nell'esplosione della panetteria a Parigi, salito a 4 il numero delle vittime. Coppa Italia, Fiorentina, Inter e Napoli battono Torino, Benevento e Sassuolo volano ai quarti. Oggi in campo Roma e Cagliari contro Entella e Atalanta.
Buongiorno.
Che le porte si aprano!
Ecco, guardari, a proposito di quello che dicevamo prima, mi sarei guardata una partita di calcio di Coppa Italia tra Entella e non so chi, piuttosto che guardare pomeriggio 5.
Ma no,
suggerisci
no,
la nonna
no,
Gina, magari si diverte di più, almeno
no,
vede...
Lei, Barbara, vede, non la tradisce,
no, almeno
non
vede,
hai capito,
vede 22
è innamorata.
Ragazzotti atletici in giro per il campo, vuoi mettere...
Lei mi aggiorna su tutto ciò che accade.
A col cuore.
Riguardo uomini e donne, tra l'altro, sabato...
Cosa mi sono persa?
Sabato è ricominciato, c'è posta per te, Misa, non segui C'è posta per te. Beh, C'è posta per te è un bellissimo programma, a dir la verità.
Sì.
Non hai seguito il caso della nonna che ha insultato suo figlio perché non vuole rivedere la figlia? Hai capito? Diatriba,
ragazzi.
Perché
ragazzi,
lui
perché?
Praticamente ha divorziato dalla moglie, si è riaccompagnato.
No,
e...
ma me lo stai raccontando
sì.
Serio?
Ma no, ma perché si sono scatenati tutti i social, puoi trovare il video, secondo me anche sul Messaggero, non lo so, su Repubblica.
Detto, piuttosto la Formula 1, te l'ho detto,
su Instagram.
La Formula 1.
Vabbè, comunque, cosa dicono i titoli di questa mattina?
Allora, oggi sfogliando i nostri giornali, naturalmente la notizia d'apertura, quella su cui si concentrano tutti i quotidiani online e cartacei, è la cattura di Cesare Battisti, il terrorista che non ha mai scontato gli omicidi per i quali è stato condannato, i 4 omicidi, 2 per omicidi volontari, 2 in concorso. L'arresto era stato disposto dal Supremo Tribunale Federale Brasiliano il 14 dicembre scorso. Da quel giorno Battisti era praticamente irrintracciabile, è stato stato catturato in Bolivia e su tutti praticamente i quotidiani trovate il ritratto del terrorista. Finalmente sconterà le sue condanne. Allora, cominciamo con la Repubblica.it. Cesare Battisti, fine della fuga, tradito dal wifi in Bolivia, partito dalla Bolivia per l'Italia. Bonafede dice sconterà l'ergastolo. Il video con il latitante in strada a Santa Cruz poco prima dell'arresto, e poi le varie testimonianze dei familiari delle vittime di Battisti. Un approfondimento su Repubblica: condannato all'ergastolo ma assolto dalla politica. Il giudice Spataro non si è mai pentito, è giusto che paghi. La famiglia, la lotta armata non era solo lui. Ancora andiamo avanti, il commento di Gianluca Di Feo su Repubblica: non vendetta ma giustizia. Battisti non è un perseguitato politico, ha cercato di farsi un alibi ideologico e soprattutto non ha mai davvero pagato, non ha mai neanche chiesto scusa per i suoi crimini. Poi il sondaggio, lo troviamo su Repubblica.it, il sondaggio di Demos: l'avanzata dei gilet gialli non spaventa gli italiani, il 63% ha simpatia per la protesta, il 16% pensa che si estenderà ad altri paesi, maggiori consensi al sud e nelle aree svantaggiate. Macron ai francesi: trasformiamo insieme la collera in soluzione. Già, perché le proteste dei gilet gialli vanno avanti anche nel fine settimana, sì, come abbiamo visto. E poi si torna a parlare degli interventi della politica nel nostro paese: dalle pensioni alla scuola, la manovra del popolo non pensa ai disabili, taglia i fondi, gli unici aumenti previsti sono di una media di 3 euro mensili a pensione per le persone disabili. 3 euro mensili, insomma, piatto ricco, micificco, mi verrebbe da dire, avranno che decidere come spendere questi 3 euro in più al mese. Poi ancora le prove
piatto ricco, micificco.
Beh, si dice, no? In questo
sì, non
caso
lo sentivo tipo da 10 anni.
Lo so, io sono un po' vintage. Allora, Lega vintage. E Movimento 5 Stelle: Salvini avverte, il decreto sicurezza non si tocca. Questo sempre per quanto riguarda appunto la politica. E come sapete, questa mattina Conte incontrerà i sindaci dell'ANCI, una rappresentanza dei sindaci dell'ANCI che protestano per l'insicurezza causata dal decreto Salvini, ma lui dice non si tocca. Poi dalla Francia: Angela, la ragazza italiana ferita nell'esplosione della panetteria, operata di nuovo ad una gamba, il fratello ha detto che l'intervento è andato bene, trovata intanto una quarta vittima sotto le macerie a Parigi. Questi i titoli principali, come detto, di Repubblica.it questa mattina.
La Repubblica cartacea apre sempre sul caso Cesare Battisti, catturato in Bolivia, oggi in Italia sconterà l'ergastolo. Dopo 40 anni in fuga, un aggancio alla rete wifi tradisce l'ex terrorista condannato per 4 omicidi, e possiamo trovare appunto la sua foto in primo piano sulla Repubblica cartacea di questa mattina. Il commento di De Feo è dedicato proprio a questo: non vendetta ma giustizia. Continua poi a pagina 24 e si parla di Battisti, appunto, che non è un perseguitato politico. Per quasi 38 anni si è sottratto ai processi e alle responsabilità, cercando di costruirsi un alibi ideologico che però non trova riscontri nella realtà dei fatti. Poi Bonini ci parla sempre appunto di Battisti, della corsa del fuggitivo che finisce su un marciapiede del barrio Urbani, un quartiere nel quadrante sud-ovest di Santa Cruz della Sierra, quindi parliamo della Bolivia. Nel dimesso caracollare di un uomo solo, una maglietta blu che in un mese di latitanza non ha alla fine immaginato altro travisamento che un folto pizzo di barba che incornicia il mento, che parla in portoghese ma gira con in tasca 4 spicci. Da pagina 2 a pagina 3 l'approfondimento appunto di Bonini di questa mattina. Poi si parla di un dossier sui trasporti regionali, a pagina 19 ce ne parlano Adinolfi e Smargiassi, Gerardo Adinolfi, non Mario ovviamente, certo. Un treno chiamato Desiderio, nuovi convogli in primavera, i pendolari possono attendere. Poi ancora la polemica a pagina 11 di Amato: TFR agli statali, non c'è l'accordo, interessi a carico dei pensionati. Il caso: cerca di soccorrere i fidanzati feriti, tassista travolto e ucciso da un'auto, a pagina 18 di De Giorgio e Gotelli. Questi i titoli principali della Repubblica di questa mattina. Abbiamo dei file audio, dei, sì, contributi da farvi ascoltare, esatto, in particolar modo ciò che ha dichiarato Matteo Salvini nel pomeriggio di ieri riguardo la cattura
di Battisti. Battisti,
lapsus,
che, come scrive il giornale.it, è già in volo per l'Italia. Salvini dice: io sarò in aeroporto, l'aereo dei servizi è decollato dalla Bolivia, sarà a Roma intorno alle 12.30. Il ministro orgoglioso, l'ex PAC, andrà diretto a Rebibi. Allora lo ascoltiamo, il ministro Salvini.
È un assassino comunista, non ci sono altri aggettivi. Io ovviamente questo dovrà marcire in galera fino all'ultimo dei suoi giorni, nel senso che l'impegno è questo.
Ha sentito qualcuno delle autorità boliviane, brasiliane, insomma ci sono delle ultime notizie?
Stiamo lavorando perché sia questione di ore, non di giorni o di settimane.
Non le viene la tentazione di andare lei a prenderlo, Battisti?
Ognuno fa il suo. Ringrazio le forze dell'ordine, ringrazio il presidente brasiliano, ringrazio gli amici dell'intelligence di altri paesi europei e ringrazio i familiari delle vittime che hanno portato pazienza anche troppo a lungo. C'è da fare. Io con altri mi sto impegnando perché arrivi in Italia il prima possibile.
È riuscito a sentirsi con Bolsonaro? Il figlio comunque ha detto arrivo a Regallino.
Ho sentito alcuni esponenti del governo brasiliano, gli ho portato i nostri ringraziamenti e si sta ancora lavorando perché la burocrazia non allunghi i tempi di un rientro che spero entro domani sia finalmente realtà. È un assassino comunista, sì, è un assassino comunista, è un assassino che ammazzava nel nome del proletariato e del comunismo. E quindi è una pagina di giustizia sociale, di certezza della pena, perché vedere un assassino che beveva champagne a Parigi o prendeva il sole su una spiaggia brasiliana era immorale. Però ripeto, non è la fine ma è l'inizio di un percorso, perché di altri assassini che se la godono impunemente in giro per il mondo ce ne sono troppi. È un giorno di festa. Se io fossi uno di quegli pseudo intellettuali che negli anni passati ha firmato appelli a favore di questo assassino, oggi starei zitto.
Pensa che i governi di sinistra l'abbiano protetto?
No, in Italia.
Chissà a chi si riferisce, questi pseudo intellettuali, a Vauro, Evari Saviano, eccetera, eccetera, sì, sì, no? Tanti esponenti anche del Partito Comunista che, insomma,
all'epoca, insomma, spesero parole per difendere Cesare Battisti. Ascoltiamo anche uno dei parenti delle vittime, Alberto Torreggiani, il figlio di Pierluigi, il gioielliere ucciso dai PAC il 16 febbraio del 79 a Milano. Sentiamo come Alberto Torreggiani, appunto, commenta l'arresto di Cesare Battisti.
Sono state le sue sensazioni appena saputo la notizia dell'arresto di Battisti?
Stupore e poi un certo sollievo, tenendo conto che comunque dobbiamo sempre stare coi piedi per terra. Ovviamente adesso in un'ora che passa si concretizza e diventa magari un po' più certa non più la volontà ma la determinazione di veramente di ottenere giustizia, che come ho sempre sperato, sono passati quasi 40 anni e i nostri genitori magari dopo 40 anni cominceranno a riposare in pace. Non è ancora salito sull'aereo, non è ancora sceso, per cui come dicono anche gli altri, io li chiamo soci ma è una battuta, per cui Campagna e Sabatin, finché non lo vediamo atterrare in Italia non è ancora scontata la giustizia.
Se lo aspettava?
L'arresto? Speravo, io con i miei amici collaboratori avevamo fatto una battuta, l'ho vinta dicendo che dopo le vacanze sicuramente avremmo potuto arrestarlo a breve, ho vinto la pizza, però il timore era che se fossimo arrivati alla fine di gennaio poi avremmo perso molte speranze sicuramente. Mi avete svegliato alle 5 di mattina, 40 messaggi, 40 telefonate di giornalisti, amici, casualmente io stanotte poi ho dormito malissimo, si vede che magari sentivo qualcosa, però è stato un bel risveglio. È dalle 5 di mattina che sono al telefono con voi, però mi fa piacere parlare con voi e per una volta ogni tanto riparlare di qualcosa che non sono le solite frasi fatte di concerto che in questo ultimo periodo ho dovuto fare, ma parliamo di qualcosa di concreto che è la sua carcerazione e la nostra vittoria. Ma non è la nostra, è la vostra.
Ha parlato con il ministro?
No, non ancora, perché credo che lui sappia, ma non abbiamo ancora avuto occasione, magari oggi quando è qua. Voglio precisare che è un caso che siamo qua tutti e due oggi. Ecco.
Ha sentito qualcuno delle istituzioni?
No, nessuno in particolare.
Perfetto, grazie. Allora.
E questo, come detto, era Alberto Torreggiani, il figlio di Pierluigi, una delle vittime di Cesare Battisti. Intanto, riferimento alle parole che vi abbiamo fatto ascoltare del ministro Salvini sugli altri latitanti condannati in Italia in giro per il mondo, sono 70 quelli a cui le forze dell'ordine danno la caccia. Tra loro ci sono ben 50 ex terroristi, in gran parte condannati in via definitiva per associazione sovversiva, banda armata, omicidio e strage. Molti hanno trovato rifugio almeno in almeno 30 in Francia, gli altri si dividono tra Nicaragua, Brasile, Argentina, Cuba, Algeria e altri stati ancora, con l'elenco di tutti, appunto, tutte le persone coinvolte, come Giorgio Pietro Stefani, il fondatore con Adriano Sofri di Lotta Continua, Simonetta Giorgieri e Carla Vendetti, condannate nel processo Moro Ter e coinvolte poi nei delitti Biagi e D'Antona, fino a Enrico Villimburgo, una condanna in carcere a vita per il processo, nel processo Moro Ter, per gli omicidi Bachelet e Minervini, e vivono tutti quanti all'estero in paesi che, come detto, hanno dato loro rifugio. In questo caso il lavoro dei nostri servizi, degli inquirenti, ovviamente continua. Intanto c'è un'ultima ora, riguarda un incidente aereo in Iran. Un Boeing 707 si è schiantato in uno scalo vicino a Teheran. Non ci sono per il momento altre informazioni, naturalmente se ci dovessero essere degli aggiornamenti ve li daremo nel corso della diretta. Al momento non si hanno notizie di eventuali vittime né delle ragioni dell'incidente. Lo schianto è avvenuto vicino all'aeroporto di Karaj. Queste sono le informazioni che per il momento abbiamo. Tu hai davanti a te Libero.
Sì, alle 6.57 di questa mattina andiamo a vedere cosa titola Libero, il quotidiano di Vittorio Feltri. Battisti preso in Bolivia, oggi in Italia. Anche Libero appunto apre sulla cattura del terrorista Battisti. La primula rossa fatta nera, vacanze finite per il terrorista, tornerà in carcere a scontare le condanne per omicidio. Si dovrebbero vergognare tutti i compagni che hanno protetto per anni un delinquente, non poteva mancare il commento appunto del direttore, nemmeno per questa mattina. Poi in taglio centrale la foto di Pino Aprile, l'autore del libro Terroni. Quella parola non è più un insulto. Quando mi dicono terrone non mi offendo, l'insulto può essere nell'intenzione, non nelle parole, che sono come jeans, con l'uso si stringono, a meno che non si voglia intendere terrone di merda, in quel caso è reato. Un tempo brigante era un'offesa, oggi è quasi un complimento, visto che i briganti si ribellavano a un'invasione. A parlare la massima autorità in materia, Pino Aprile, giornalista e scrittore, l'intellettuale meridionalista di maggior spicco attualmente in Italia, autore fra gli altri del libro Terroni, un viaggio fra le miserie del sud, territorio spogliato e colonizzato dal Piemonte. Approfondimento a pagina 5 di Libero di questa mattina. Poi in taglio basso una notizia che mi ha fatto sorridere, ce ne parla Cavalli, Costanza Cavalli, secondo la quale scattare tante fotografie fa perdere la memoria, i selfie rovinano l'identità.
Ma sono i selfie o le fotografie
capito, infatti scattare tante fotografie fa perdere la memoria, poi dice i selfie rovinano l'identità, quindi insomma c'è un po' di contraddizione, un po' di tutto, quindi fate meno foto e tenetevi tutto, no, nella vostra mente.
Fate le foto
con
gli occhi.
Io non sono tanto d'accordo, perché
invece
sono pro foto, mi piace.
Esatto,
sì,
a me servono ricordare tutto quello che vedo, che ho fatto, eccetera.
Sono fondamentali.
Eccetera. Volevo parlarvi al volo di una notizia che c'è questa mattina su Corriere.it, perché si parla di vaccini. Come sapete, nei giorni scorsi, sul finire della scorsa settimana, c'è stata questa firma di cui si è parlato a lungo sul documento pro scienza e quindi in qualche modo anche pro vaccini. La classe si vaccina, così la compagna malata può tornare a scuola. È successo a Faenza, una bambina di 9 anni colpita dalla leucemia, i compagni si vaccinano tutti per permetterle di riprendere a studiare in sicurezza, e questa sicuramente è un gran bel segnale.
Meno male,
di affetto,
sì,
di attenzione, a proposito,
e di intelligenza soprattutto,
decisamente. A proposito di vaccini, come dicevo, se ne ha discusso molto la scorsa settimana, ne ha parlato anche De Luca in riferimento insomma alla questione Movimento 5 Stelle. Le parole del presidente della regione Campania nel corso del suo appuntamento televisivo del venerdì sull'Ira TV Il politico del PD non ha risparmiato neppure Matteo Salvini, ma in qualche modo si schiera contro, ha parlato proprio con i 5 Stelle, dei 5 Stelle in riferimento alla questione vaccini, alla capacità di prendere decisioni da parte del Movimento 5 Stelle. Lo ascoltiamo, poi diamo la linea a Donatella Giretto di là in regia.
Stavi dicendo Matteo? L'hai scambiato l'abitudine.
E poi torneremo, sì, cari amici, in diretta per parlare con voi di trivelle, uno dei temi su cui si sta dibattendo, su cui sta discutendo moltissimo il governo del cambiamento.
E lo faremo insieme ad un grande professore, Marco Santarelli. State con noi.
Stiamo assistendo alla negazione di tutto quello che è stato detto per 10 anni da parte del gruppo dirigente dei 5 Stelle. Stanno dicendo esattamente il contrario. Questo è tutto. Premetto sempre che io ho il massimo rispetto per i cittadini italiani. I cittadini italiani hanno il diritto di votare come ritengono e vanno rispettati. Questo rispetto non ci può portare però a chiudere il cervello e a non esercitare più la ragione. E dunque io voglio dialogare anche con chi ha orientato il proprio voto su 5 Stelle per fare un ragionamento semplice, per chiedere a ognuno di valutare quella che è la realtà rispetto alle parole dette per 10 anni. Avevano detto no TAP e il gasdotto si fa. Avevano detto chiuderemo l'acciaieria di Taranto, dell'Ilva, e faremo un grande parco pubblico, verde, giardini, fiori, camelie, e 10.000 metalmeccanici a coltivare gigli e garofani. L'acciaieria sta là, con i lavoratori non garantiti neanche nel posto di lavoro, l'avvertenza è ancora aperta. Hanno detto no alle trivellazioni, le trivellazioni sono andate avanti. Poi si sono pentiti le ultime ore. Hanno fatto finta di bloccare, ma non bloccheranno niente, perché la decisione che ha preso adesso il Ministero dello Sviluppo aprirà un contenzioso con l'impresa che doveva fare le trivellazioni, che avrà ragione davanti ai tribunali amministrativi. Dunque, un'altra truffa.
Buenas días. Sono le 7 del mattino. Fatti un caffè, guarda fuori, è una giornata meravigliosa.
Studenti Made in Cusano è la conoscenza degli studenti che hanno effettuato un ciclo di studi all'Università Niccolò Cusano e poi vogliamo sapere com'è andata dopo.
Io lavorando già volevo comunque percorrere questa seconda strada e ho trovato nell'Università Cusano la soluzione, il giusto compromesso per approfondire questa parte che comunque mi prende molto, insomma, mi interessa. 5 anni intensi, sì, tra lavoro, studio, seguire le lezioni online, venire a Roma a fare qualche esame orale, inglese. È stato impegnativo, è stato un sacrificio, ma...
Ne valsa la pena.
Mi ha colpito comunque il metodo per cui basta collegarsi da casa, si seguono le lezioni online, sono registrate, sono fatte bene e gli esami si possono fare in diverse sedi d'Italia e l'ho trovata un'esperienza positiva, la consiglio veramente.
Un giorno da ascoltare. Il buongiorno di Radio Cusano Campus.
Trivelle sì, trivelle no. Su questo tema si sta discutendo moltissimo nel governo del cambiamento, nel governo giallo-verde. È uno di quei temi che una volta aperti, come dire, scatena e ha scatenato le polemiche, le diverse dichiarazioni degli esponenti del governo. Noi oggi ne parliamo con il professor Marco Santarelli, il direttore scientifico dell'Istituto di Ricerca Reston Network di Londra. Ciao Marco, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Marco.
Ciao a voi, buongiorno.
Buongiorno, ben trovato.
Allora Marco, che cos'è? Noi ormai ci diamo del tu, i nostri amici non lo sanno, giustamente Arianna non lo sa perché Marco era il protagonista nelle scorse stagioni di una nostra rubrica, quindi i nostri amici all'ascolto lo conoscono già molto bene, il professor Marco Santarelli. Ormai sono entrata così, gli ho dato del tu, magari sbagliando, però
sì,
è l'abitudine. Allora Marco, che cos'è che ancora non sappiamo delle trivelle? E che cos'è che non ci è stato raccontato?
Che cos'è che dovremmo sapere a questo punto? Sì.
Allora, intanto diciamo che c'è un lato normativo molto nebuloso che in realtà sembra muoversi quasi per protesta che fanno le persone e non per come dire, naturale sbocco della tendenza, che deve essere verso le energie rinnovabili. Una cosa che noi per esempio non sappiamo è che le energie rinnovabili in questo paese sono state praticamente bloccate. Io ho chiamato articolo su un quotidiano nazionale, l'ho chiamato proprio medioevo energetico, già tempo fa, proprio perché all'interno di un sistema di leggi sbagliate, a partire per esempio dallo sblocca Italia, dove avevamo l'opportunità di reinserire le energie rinnovabili, siamo tornati a dare invece
attenzione alle energie fossili in qualche modo.
Sì, dare un'attenzione alla produzione di idrocarburi fortissima. Non dimentichiamo che negli ultimi anni sono stati prodotti circa 600 milioni di metri cubi di gas attraverso questo sistema. Quindi vuol dire che c'è ancora questo problema ed è molto forte. Una cosa, appunto, come dicevo prima, che non sappiamo è che le energie rinnovabili in questo momento non sono più incentivate, e quello che ci sfugge è che oltre il fatto dell'incentivo che non c'è, è che oggettivamente non vengono in nessun modo portate a galla con qualche misura, come per esempio alla Germania, cioè che si chiama la grid parity, no? Cioè, in base al fabbisogno noi non riusciamo a tirare fuori nuovi sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Ecco, che è abbastanza surreale in un paese come il nostro, circondato dal mare, e in un paese baciato per lo più dal sole e dal vento, non riusciamo a sfruttare le risorse naturali e pulite. Tu stesso, Marco, sei protagonista con il tuo centro di ricerca di uno studio e di un'esperienza molto interessante che è quella dell'isola di Stresa, no? Dove avete portato l'energia senza assolutamente alcun tipo di combustione fossile eccetera. Ne vuoi parlare proprio solo brevemente o accennare che cosa avete fatto a Stresa?
Noi abbiamo sfruttato effettivamente le onde del mare, stiamo cercando di produrre energia dalle onde del mare, cercare di produrre energia attraverso una sensoristica molto avanzata dalle fonti naturali, quindi dal vento, anche dall'umidità che è presente nell'isola. Attraverso una sensoristica incrociata riusciamo a dare e a produrre energia, per poi dare energia attraverso per esempio una panchina, dare energia a quello che sarà un domani un bancomat, per capirci, o comunque rendere autosufficiente completamente l'isola. Ma è un approccio, è un sistema che si sta un po' mordendo la coda come un cane, cioè nel senso che noi abbiamo una realizzazione di investimenti pazzesco, e quello che le persone non sanno è che la produzione aggiuntiva proprio di questi idrocarburi nei prossimi 20 anni daranno un valore economico di circa 30 miliardi di euro ed entrate aggiuntive per lo Stato. Ciò vuol dire che molto probabilmente c'è qualcosa sotto che è proprio il guadagno immediato per le casse statali, su cui non si può molto probabilmente rinunciare.
Ecco, quindi tu dici si ricorre alle trivelle o all'energia, quella che abbiamo utilizzato e prodotto con metodi come dire un po' arcaici, come le hai definiti tu, medievali, finora, perché non si può rinunciare al denaro che da questo arriva, ma non si pensa in qualche modo al futuro ecologico del paese, del pianeta, non si pensa poi alle conseguenze dal punto di vista della salute ambientale, per esempio.
Assolutamente, ma non solo. Poi non si dà nemmeno il valore politico, il peso politico giusto alle regioni, che non hanno affatto capacità di scelta. E c'è un altro aspetto di cui nessuno parla, che anch'io ho toccato qualche tempo fa con una manifestazione di oltre 10.000 persone con Eugenio Finardi, che è in pratica cosa accade quando viene perforato il terreno o si fanno le cosiddette perforazioni offshore. Si utilizza utilizza un sistema chimico che è chiamato il MUD, che in pratica è più inquinante delle perforazioni stesse.
Pensavo.
Perché è un diciamo un lubrificante che entra nel terreno quando si fa appunto la perforazione, ed è un veleno diretto per tutto l'ecosistema.
Che peccato.
Questo non ne parla
è
nessuno.
È vero, no. Non ne parla nessuno. E a me viene in mente anche che, insomma, quando c'è stato il referendum sulle trivelle, un argomento talmente tecnico, se vogliamo, talmente anche difficile, no? Per tutta una serie di ragioni, che chiedere alla popolazione di esprimersi attraverso un referendum era mandare il referendum,
certo,
a fallimento sicuro, no? Sì. Mentre di questo, insomma, come dovrebbe essere, si dovrebbero occupare gli esperti, gli scienziati, come in questo caso il professor Marco Santarelli, chi conosce la materia e prendere le decisioni giuste per,
certo,
il paese. Questo dovrebbe essere,
o comunque,
no?
Fare più informazione prima, no? Comunque informare su queste cose che ci sta dicendo lei.
Esatto. Infatti quest'ultimo aspetto è fondamentale, fare informazione, o comunque dare le giuste informazioni prima dei vari referendum. È chiaro che la posta in gioco, essendo molto alta, abbiamo detto i numeri prima. Quindi è chiaro che se lo Stato ha un ingresso così importante, difficilmente, no? ci si tira
purtroppo
indietro, però.
Come capita per molte altre cose.
Parliamo dell'ingresso appunto monetario attraverso l'utilizzo delle fonti tradizionali di energia, ma non ci sarebbe un introito paragonabile attraverso le fonti rinnovabili, Marco?
Ci sarebbe un introito paragonabile, considerando che però ad oggi siamo fermi un po' al palo, perché il mix energetico è circa il 30-33%, e nello stesso tempo, se noi riuscissimo a portare la produzione di energia da fonti rinnovabili almeno alla metà della produzione totale sulla produzione totale del paese, avremo un introito che si potrebbe raddoppiare, sommando sia il risparmio che,
certo,
potremmo avere, quindi evitando
soldi
anche
che non
il riscaldamento,
certo,
globale, e sia dall'altra parte il guadagno sulla produzione in eccesso, cioè
sulla vendita di energia, certo. No,
esatto.
No, è chiaro Marco, il discorso è molto chiaro, e ci dà anche uno sguardo diverso su quella che è la polemica politica, il dibattito politico in corso al momento. Ti lasciamo ai tuoi tanti impegni, Marco, con la promessa di risentirci più spesso.
Un'ultima domanda: ma secondo lei come andrà a finire la questione delle trivelle?
La palla di vetro ce l'abbiamo.
No, vabbè, così,
intanto,
no? Secondo lei, si è fatto un'idea?
Intanto, diciamo che preferisco il tu, perché ormai ci conosciamo da tanto tempo.
Anche io posso darti del tu, quindi
sì,
Marco,
sì,
va bene,
sì,
allora
sì,
ti do del tu.
Assolutamente. Allora, secondo me il fatto delle trivelle avrà sicuramente uno scossone, o comunque un cambiamento, semplicemente perché c'è un'attenzione molto alta da parte del pubblico e di alcune testate giornalistiche.
Ecco.
Purtroppo, anche dopo tanti incidenti, ricordiamo quello del Golfo del Messico,
sì,
insomma,
sì, certo,
dopo una marea di incidenti, non ci siamo ancora consapevolizzati che non abbiamo la consapevolezza ancora totale di dover intervenire in maniera molto forte,
sì,
quindi
di abbandonare
prima,
questo sistema arcaico
prima che la cosa cambi, secondo me passeranno almeno, secondo il mio punto di vista, una decina d'anni.
Aia.
Non prima.
Una decina
secondo
d'anni,
me,
speriamo che tu sia stato particolarmente negativo, Marco, vediamola così,
sì,
dai.
Lo spero anch'io.
Lo speriamo un po' tutti.
Prevediamo il peggio e ci aspettiamo il meglio, dai, vediamola così. Allora, un abbraccio e un saluto al professor Marco Santarelli, il direttore scientifico dell'Istituto di Ricerca Resson Network di Londra, che è stato con noi questa mattina. Grazie Marco, a presto, buon lavoro.
Grazie Marco,
grazie
a presto. Buona giornata,
grazie.
Dieci anni, cara Misa.
Dieci anni,
mamma
nel
mia,
computo dell'umanità sono un sussulto.
Comunque,
speriamo che però, insomma, il paese prenda una direzione giusta, soprattutto inverta la direzione rispetto a questo ritorno all'utilizzo delle fonti fossili per l'energia.
Sì.
Oh, siamo il paese del vento e del sole, è incredibile. Prima parlavamo dell'esperimento con l'energia prodotta dalle maree, ma è presente il vento e le maree che ci sono in Sardegna, intorno alla Sardegna?
Eh sì, lo
ma
so,
dai ragazzi,
lo so bene.
no, ma vabbè, cioè, è possibile che da lì non si riesca a tirar fuori l'energia pulita?
Vediamo che abbiano ascoltato tutte quelle persone che sono a favore delle trivelle, insomma, sono sì. metodi alquanto pericolosi per il nostro ambiente, per i nostri mari.
Dell'inquinante non avevo mai sentito, per esempio.
No, neanche io, vedi, ma chissà vedi. Perché, Carmisa, ma perché? Forse è un'idea, ce la siamo fatta, però dici? Andiamo avanti, sì, speriamo che si concluda nel migliore dei modi questa storia delle trivelle.
Già, lo vedremo, vabbè, tanto questa sarà una delle settimane decisive sull'argomento. 334-9229-505, come sempre il numero, cari amici, per i vostri sms o messaggi WhatsApp, 0661-522-2390, se invece volete chiamarci per intervenire in diretta. Adesso, tra pochissimo, subito dopo il brano, continuiamo a parlare in qualche modo di ambiente, perché torniamo sull'argomento di cui ci siamo occupate prima del Natale, ovvero sia dei dipendenti del SISTRI, il sistema di tracciamento dei rifiuti, che hanno perso il lavoro. E già, dal 31 dicembre sono a casa, hanno festeggiato l'inizio del nuovo anno a casa, senza una prospettiva del lavoro. Ne parliamo proprio con uno di loro, Emiliano Santoni, tra pochissimo, qui su Radio Cusano Campus.
Un giorno da ascoltare, il buongiorno di Radio Cusano Campus.
E allora, mentre noi aspetteremo le 8 per la nostra colazione, cara Aria, avete sentito Lidia Ventimiglia e Camilla Vitanza nel promo per...
Anche io ho fame, Camilla, anche io, non ti preoccupare, io ho sempre fame.
Sì, sei peggio di me, veramente.
Sì, però siamo le uniche due in redazione che mangiano continuamente,
sì,
proprio
hai ragione.
Il fruttino, il mandarino.
Sì, ogni tanto mi guardo sulla nostra scrivania pieno di briciole, sì, avanzi sì, di qualcosa, vabbè.
Bucce e quant'altro, sì, va bene, comunque andiamo avanti.
La gioventù, parliamo... capito.
È la gioventù?
Sì, ah, non beh, è sì, vero,
siamo
no,
giovani.
È solo fam. Va bene, allora, cambiamo argomento. Come detto, già, continuiamo a parlare di ambiente. Prima l'abbiamo fatto parlando di trivelle con il professor Marco Santarelli, adesso parliamo di rifiuti. Vi ricorderete, ce ne siamo occupati prima di Natale, della cancellazione del SISTRI. Tornando un po' dietro nel tempo, il 2 gennaio scorso il ministro Costa pubblicava alle ore 16 questo post sulla sua pagina Facebook: obiettivi raggiunti in 7 mesi, tracciabilità dei rifiuti. Il SISTRI è il sistema di tracciabilità dei rifiuti costato 141 milioni di euro che non ha mai funzionato neanche un giorno. Abbiamo detto basta, il SISTRI è cancellato dal 1 gennaio e la nuova tracciabilità dei rifiuti sarà gestita direttamente dallo Stato. I 27 lavoratori del call center collegati al SISTRI rimasti senza lavoro sono una nostra priorità. Stiamo lavorando per una soluzione. Noi questa soluzione cerchiamo di capire se è arrivata o meno, e lo facciamo con Emiliano Santoni, proprio uno dei 27 rimasto senza lavoro. Emiliano, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno Emiliano, ben
buongiorno,
ritrovato.
Buongiorno, buongiorno.
Ben ritrovato.
Allora, da quel 2 gennaio è cambiato qualcosa rispetto alle dichiarazioni su Facebook del ministro Costa? Quali
sono
gli aggiornamenti?
Le novità? Cosa è successo di nuovo?
La novità è che, come dicevi prima, abbiamo brindato facendo 3-2-1 disoccupati. Alla
no,
fine, insomma,
ci dispiace.
A Capodanno, e al momento siamo a casa e no, non abbiamo né saputo niente, né purtroppo siamo riusciti a incontrare nessuno del ministero.
Non avete incontrato nessuno, Emiliano?
No, no, quello che non, diciamo così, siamo rallegrati al fatto che il ministro abbia pubblicato questo post e quindi ci metta all'interno di uno dei 15 punti raggiunti dal ministero. Sicuramente qualcosa di importante, perché sì, significa che siamo arrivati un pochettino, no?
Già qualcosa, sì.
E hanno però detto che li abbiamo incontrati 2 volte. In realtà, come avevo spiegato l'altra volta, sì, siamo stati ricevuti per 2 volte dal vice segretario amministrativo, che ha semplicemente preso atto del fatto che noi volevamo un incontro col ministro, che eravamo lì sotto al ministro dell'ambiente, però insomma non
di Costa non neanche l'ombra, insomma.
Ma al di là di Costa, ma nessuno della segreteria politica o qualcuno di tecnico, insomma, noi avevamo indicato diversi nominativi da poter incontrare, sia politici che tecnici. Ma ripeto, semplicemente per tracciare un pochettino insieme quella che poteva essere un percorso per capire semplicemente se c'era la possibilità, per l'appunto, di un utilizzo di queste 26 persone all'interno, per l'appunto, di un progetto nuovo.
Del nuovo progetto per la tracciabilità, certo, perché quello di cui discutiamo sono 27 persone che hanno anni e anni di esperienza sul tema e che quindi potrebbero essere davvero preziose, no? Per il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti promesso dal ministro Costa, di cui però in realtà ancora non abbiamo grandi notizie, no?
No, non ci sono, non c'è sinceramente nessuna notizia, insomma, non, al momento non c'è nulla. Ripeto, non è un qualcosa che, su cui noi ci volevamo imporre in assoluto, semplicemente visto che il Ministero, con avendo chiuso il Sistri, con la possibilità di Leonardo di sfilarsi nella maniera in cui si è sfilata, insomma, lasciava semplicemente indietro noi 26 lavoratori, a quel punto ci sembrava, insomma, abbastanza naturale richiedere al Ministero se avesse pensato per l'appunto ad una possibile via di uscita anche per noi, perché fra i due giganti, il Ministero e Leonardo, quelli che ci hanno rimesso alla fine siamo noi lavoratori.
Certo, ma Emiliano, ma vi hanno dato una data entro la quale? No, niente?
Nulla. Noi non abbiamo avuto nessuna tipologia di comunicazione, siamo stati sotto al Ministero con una piccola delegazione il giorno 27 dicembre, c'erano tipo 2 gradi, un freddo caldo, però insomma sono stati lì sotto diverse ore ad attendere che diciamo finisse il comunicato stampa. Praticamente c'era una delegazione di giornalisti del settore ambientale dal ministro, siamo riusciti ad intercettarne qualcuno per appunto dargli le nostre dichiarazioni, chiedere se il ministro
che cosa si era detto durante la conferenza stampa.
Esatto, eccetera. E ci hanno detto che effettivamente, diciamo, che è stata una cosa positiva quello che poi è stato scritto, che comunque il ministero ha preso atto della nostra situazione e che sicuramente sta pensando anche a noi. Ora, il modo in cui ci stia pensando
non si sa
con chi ne sta parlando, noi ovviamente
non mi è dato sapere.
Ma in questo momento, allora, sono 14 giorni da che è iniziato l'anno, il Sistri non c'è più, e quindi i rifiuti come e chi li sta tracciando? Perché non è che i rifiuti
vengono tracciati come venivano tracciati nell'anno 2009-2010 e come parzialmente hanno continuato a tracciarli nel corso degli anni, quindi semplicemente tramite un cartaceo, i classici registri cartacei che hanno ancora le aziende e che dovranno ancora ovviamente conservare, e le bolle d'accompagnamento, i FIR, quelli che sono i FIR per la tracciabilità dei rifiuti, quindi è un pezzo di carta su cui viene annotato chi è il produttore, che cosa sta smaltendo, chi è il trasportatore e da chi lo porta.
Ecco, questi pezzi di carta, come li hai chiamati tu, questi registri, arrivano all'autorità solo dopo che in realtà il rifiuto...
Ma non arrivano all'autorità. Cioè,
questi
vanno archiviati all'interno dell'azienda e poi è l'autorità che deve andare a fare i controlli.
Che dovrebbe.
Quindi l'autorità li acquisisce nel momento in cui ci sono dei controlli, ma non ha la percezione in tempo reale di quello che sta viaggiando, per esempio,
l'altra volta che più o meno i controlli non vengono fatti in tempo reale, ma vengono fatti in differita di circa 2 anni, cioè per fare un controllo, per verificare effettivamente qual è il cartaceo, hanno dovuto istituire comunque un sistema online, o comunque lo dovranno istituire, proprio perché, come succede per gli accertamenti fiscali o per qualsiasi altra cosa che si fa ancora a livello cartaceo, c'è l'impossibilità di lavorare in tempo reale, proprio perché i tempi di acquisizione, registrazione, archiviazione e protocollazione dei documenti sono dei tempi che non consentono ovviamente una rapida contrazione. Certo. Tutto qui.
Siamo tornati indietro nel 2009 praticamente.
Prima parlavamo di medioevo energetico, adesso parliamo di medioevo nella gestione e tracciabilità dei rifiuti.
Sempre di medioevo si parla, insomma, in questa penisola.
Il fatto è che stiamo aspettando questo nuovo sistema, come dice il ministro. L'unico appunto che posso dire è che sì, è un nuovo sistema perfetto, però bisognerà vedere, cioè nel senso, l'utilità effettiva, perché se effettivamente come ne parlano verrà semplicemente redatto un PDF online, significa che io vado online su un modulo e scrivo semplicemente dei dati che non hanno alcun riscontro, mentre con il Sistri o con un sistema comunque più architettato c'è dietro una banca dati, un database in cui vengono registrati tutti quanti i dati delle aziende, quindi quando tu selezioni un soggetto lo vai a selezionare. Se io invece faccio un PDF online, un semplice modulo da compilare, io me lo vado a compilare, ci metto
quello
nome
che mi
e cognome
pare,
di qualsiasi persona, qualsiasi tipologia di mezzo o veicolo, e a quel punto non c'è, diciamo così, un controllo effettivo da parte dell'applicazione. Bisognerà vedere. Comunque quello che diciamo noi è che qualsiasi cosa si debba fare ci sarà, ci dovrà essere, speriamo, anche per le aziende, insomma, per gli utenti, un minimo di assistenza. E se c'è un'assistenza, lì vorremmo essere presi in considerazione, che non significa che ci devono assicurare il posto. Non è questo il senso. No, perché c'è stata un po' di polemica, perché addirittura ci siamo sentiti importanti, perché sono stati creati dei profili fake su Facebook per darci contro.
Ma che stai addirittura? Per quale motivo?
Ho nomi e cognomi.
Ah sì? Ma sì. Per quale motivo sono stati creati questi profili fake però? Cioè, e come avete fatto soprattutto a rendervi conto?
Ci rendiamo resi conto perché nel momento in cui eravamo in due o tre a rispondere a tono, ma tranquillamente, cioè nel senso indicando guardi che veramente non stanno così le cose, così perché ci accusavano di voler richiedere al ministro dei posti di lavoro, allora scrivevano allora andiamo tutti quanti sotto al ministero perché così ci danno posti di lavoro. Abbiamo spiegato che non era questa la situazione, che non stavamo chiedendo posti di lavoro, ma che volevamo un incontro per capire quello che poteva essere un possibile percorso di noi lavoratori.
Certo.
E diciamo abbiamo ribattuto risposta post su post, risposta su risposta anche abbastanza tecnicamente.
Sì.
Ad un certo punto, magicamente, questi tre profili che c'erano e che erano gli unici che insomma ci davano addosso, ma dappertutto, ogni volta che noi postavamo qualcosa, sia io che altri colleghi, a un certo punto sono spariti tutti e tre insieme, magicamente.
Ma guarda un
ma
po'.
Spariti anche...
Scusami, allora facciamo un po', no, cerchiamo un po' di capire meglio
Facebook,
questa
da
cosa.
Instagram, da qualsiasi
altro pure su social, Instagram addirittura.
Si sono eclissati, ma al di là di tutto, ma chi potrebbe avere un qualche vantaggio allora dal vostro, in qualche modo, scomparire dal sistema di tracciabilità dei rifiuti, dal vostro
non
essere presi?
Ma no, ma non è quello,
in...
è che noi giustamente probabilmente abbiamo un pochettino lì messo l'accento, sottolineato un pochettino che senza voler entrare troppo nell'ambito politico, però che alcune scelte probabilmente potevano essere fatte in maniera un pochino più ponderata.
E lì allora parliamo di esponenti politici, ma di tifosi politici, mettiamoli così, i tifosi politici.
Le varie tifoserie.
Nel momento in cui vengono utilizzati i social network, perché purtroppo, e dico purtroppo, sono diventati la maniera con cui la politica non solo si esprime, ma anche viene sia interrogata e che comunque viene maggiormente colpita. Se oggi
influenzata, Emiliano.
Influenzata, se oggi noi siamo a questo punto lo dobbiamo probabilmente perché ci siamo mossi bene a livello proprio di social media, cioè abbiamo comunque, diciamo così,
portato all'attenzione un po' di tutti questa questione,
scaturendo poi la rabbia di
attaccati. Poi ci siamo accorti che a un certo punto abbiamo detto ma non è possibile questa cosa, nel momento in cui abbiamo risposto, ripeto, in maniera cortese e puntuale, tre personaggi sono spariti nel giro di due minuti.
Meglio così che il dimenticatoio li inghiottisca vita naturale durante. Consoliamoci così.
Sì, dici,
Emiliano.
Volevo
semplicemente far sapere che noi comunque ci stiamo ancora muovendo, che prossimamente faremo un altro presidio davanti al Ministro dell'Ambiente.
Quando Emiliano?
Lo dobbiamo decidere ancora.
Okay.
Ci dobbiamo riorganizzare, ovviamente. Oggi ci vediamo con tutti gli altri colleghi presso il CLAP, il Comitato Lavoratori Autonomi e Parasubordinati, per diciamo così mettere insieme un'azione un po' che ci veda un po' tutti quanti partecipare. Stiamo cercando di capire anche noi quali sono le strade migliori, ci rivolgeremo anche al MISE, ci rivolgeremo anche al Ministro Di Maio, non solo al Ministro Costa. E vediamo un attimo.
Ecco, del MISE, del Ministro Di Maio, insomma, ne avevamo parlato anche nel corso della scorsa intervista. In questi 20 giorni che sono passati, avete avuto qualche riscontro da parte di Maio del MISE?
No. Avevamo già mandato una lettera, una PEC prima di Natale.
Sì, me lo ricordo.
Al MISE, però, ovviamente, nessuna risposta. Abbiamo richiesto. Chiaramente, ripeto, oltre ai canali tradizionali, quindi lettere, mail, PEC da parte del nostro sindacato che è la Festa CISL, abbiamo anche fatto delle richieste sui social network o comunque sia sui canali, anche quelli che definiscono un pochino più privati, quindi mail o
formali.
Numeri di segreteria e così via. Però non siamo nemmeno stati ricevuti.
È triste, secondo me, quando si dice ovviamente, perché vuol dire che
si
dà
una cosa
scontato.
Ovvia oramai.
No, io ovviamente
non
lo
non l'hai detto, Emiliano. Allora,
non l'ho detto perché, sinceramente, non penso che né che siano i canali corretti. Cioè, io mi aspetterei che se dei lavoratori
No, no, ma Emiliano, io mi riferivo a quando tu hai detto, insomma, ovviamente non è arrivata risposta.
Ah, beh, sì, quello sì, scusami.
Ovviamente è triste perché ci fa pensare, insomma, che ci sia in qualche modo comunque sempre un muro.
Una difficoltà ad arrivare,
sì,
no?
Una difficoltà di contatto.
Eppure non sembra, no? Non sembra perché sono talmente vicini, perché sì. con Facebook o con Instagram vogliono sembrare alcuni soggetti talmente
vogliono
vicini.
Vogliono sembrare.
In realtà non è così, non è così assolutamente, continua a non essere così, che secondo me potrebbe essere anche corretto, però io mi aspetterei che qualora dei lavoratori, il numero sinceramente, noi siamo 26, non siamo tantissimi, massima solidarietà per gli altri gruppi di lavoratori che in questo periodo sotto le vacanze di Natale ci sono stati diversi gruppi di lavoro in difficoltà,
certo.
E quindi è chiaro lì dove ci sono dei numeri 100, 200 è ancora peggio, però probabilmente se dei lavoratori utilizzano dei canali che sono istituzionali, che sono corretti, quali comunicazione tramite sindacato, mail pack e quant'altro, per arrivare ad un incontro, io mi aspetterei che almeno fossero in qualche maniera, ripeto,
almeno ci fosse
non
una
solo
risposta.
Ricevuti, ma almeno, ma non dico neanche una, ripeto Misa, non è tanto la risposta, è quanto essere un pochettino sentiti presi in giro, perché andare in un ministero e semplicemente veder protocollare la propria presenza, ma neanche un pacco postale
vorrei vedere Emiliano.
Ah, Emiliano,
vedere.
Sei arrivato qui, perfetto, è arrivato
perfetto.
Oggi giorno X, allora
è arrivato,
y
il numero
è arrivato Emiliano, ma ci fa tanto piacere Emiliano, grazie, buon Natale, buon anno, in sostanza
sì,
questo,
questo fa ancora peggio perché dall'altra parte è stato giustamente rigirato verso i giornalisti, gli hanno fatto la domanda, ma noi lavoratori del SISI li abbiamo ricevuti ben due volte,
ecco.
Ho capito, ma che siamo venuti qui noi a prendere,
abbiamo preso il caffè nel salottino,
no neanche, quello,
neanche il caffè vi ha fatto, vabbè, allora non ci sono proprio parole, però l'importante è continuare a non arrendersi,
ma ci torneremo, è chiaro
direi.
Che noi adesso chiaramente ognuno di noi sta comunque cercando lavoro, sta cercando di capire la situazione con l'agenzia, perché anche con l'agenzia interinale, con Sinergia SPA, i rapporti non sono semplicissimi, insomma, perché queste procedure non sono procedure che le agenzie applicano tutti i giorni, perché noi siamo un qualcosa di particolare, siamo degli interinali però a tempo indeterminato, quindi la situazione è particolare anche per l'agenzia, dobbiamo capire come affrontare ancora i prossimi mesi, se ci saranno, e così via, perché fino a giugno praticamente stiamo in questa situazione di disponibilità che ci vede a circa 500 euro netti al mese, una cosa del genere, se non riescono a ripiazzarci su un'altra missione, insomma su un altro lavoro. È chiaro che questo devono cercare di farlo singolarmente, a seconda dei nostri skill, delle nostre competenze
insieme.
E capacità,
dire di sì.
Cosa che però anche loro ancora devono capire, perché ci hanno richiesto i curriculum a fine anno, il 30 dicembre, il 29 dicembre, quando era il 28, insomma è un po' particolare, siamo due anni che lavoriamo per Synergy, mi chiedi il curriculum il 27 di dicembre 2018,
si
quando
suona
io
un po' strano,
comincio a essere in disponibilità il 2 di gennaio,
ecco,
insomma.
Sì, appunto, che soluzione vuoi trovare tra il 31 e il...
No, ma nessuna soluzione, però... Queste cose sono cose che si sapevano già da giugno, da settembre, da quando noi anche abbiamo cominciato a muoverci, avevamo avvisato l'agenzia e tutto il resto. Magari si poteva pensare che alcune tipologie di colloquio, alcune tipologie di procedure informali si potevano cominciare prima, in maniera che arrivi a gennaio, febbraio, già sai che Emiliano Santoni ha queste competenze, queste capacità, lo posso mandare a questo colloquio,
a quest'altro cliente, assolutamente sì. Emiliano, ti dobbiamo salutare, ma torniamo naturalmente a collegarci con te nelle prossime settimane per continuare a seguire questa situazione.
Ti terrò aggiornato, vi ringrazio.
Bene, speriamo che siano aggiornamenti ovviamente positivi.
Incrociamo
le dita.
Magari Emiliano, dai, un giorno vi chiamo e siamo tutti a lavorare al ministero.
Magari veniamo noi a prendercelo lì il caffè. Allora.
A questo punto sì, direi proprio di sì.
Un abbraccio.
Grazie Emiliano Santoni. Grazie.
Emiliano Santoni, rappresentante per i lavoratori del Sistri, cancellato come abbiamo detto dal 1 gennaio 2019 dal ministro Costa.
Che tristezza. Diamo la linea a Donatella Geretto e poi torniamo per parlare di una cosa molto importante.
Chiudiamo in positivo
e
chiudiamo di oggi,
e parliamo di solidarietà con la comunità di Sant'Egidio. Dopo
un giorno da ascoltare, il buongiorno di Radio Cusano Campus.
7.47 del mattino, cari amici, siete in compagnia su Radio Cusano Campus della squadra di Un Giorno da Ascoltare con Arianna Misa e Donatella Giretto di là in regia. Un aggiornamento per quanto riguarda l'incidente aereo in Iran: è un Boeing 707, quello che si è schiantato nell'aeroporto di Karaj, non lontano da Teheran. Il velivolo cargo era partito dal Kirghizistan. A bordo, secondo i media iraniani, erano presenti 10 persone. L'aereo avrebbe preso fuoco dopo lo schianto e, stando alle immagini diffuse sui social, sarebbe completamente carbonizzato. Questo è l'ultimo aggiornamento in merito proprio all'incidente di cui abbiamo parlato quasi in apertura di trasmissione. Purtroppo c'è un'altra notizia che riguarda sempre un incidente aereo, però in questo caso si parla di un aereo dell'Indonesia, Lion Air, caduto. È stato ritrovato il registratore della cabina. I sommozzatori della marina indonesiana hanno localizzato il registratore di cabina del volo della Lion Air che si era schiantato nel Mar di Giava ad ottobre, uccidendo tutte le 189 persone a bordo, tra cui ricordiamo anche un 26enne italiano. Usando apparecchiatura ad alta tecnologia, i sub hanno trovato il registratore vocale sotto 8 metri di sabbia. Il Boeing 737 si era inabissato per 30 metri sotto il livello del mare pochi minuti dopo il decollo da Jakarta, con 189 persone a bordo che persero la vita in quell'incidente.
Ho davvero i brividi quando ascolto queste notizie, perché come tu ben sai, Caramisa, ho molta molta paura di volare, quindi insomma non è che mi dà proprio gioia, poi soprattutto per tutte le persone che poverine hanno perso la vita.
Sì, fanno sempre
questi
molto
incidenti.
Impressione queste notizie.
Esatto, parliamo ora di cose belle però, sì, perché in questi giorni di freddo a Roma c'è una comunità, ovvero la comunità di Sant'Egidio, che si occupa dei senza tetto, andando loro a portare delle coperte, distribuendole nei vari quartieri di Roma dove c'è veramente tanto tanto freddo, soprattutto la notte,
certo,
perché ci sono alcuni quartieri molto più freddi rispetto ad altri.
Quindi sì,
ne parliamo, ne parliamo con Carlo Santoro, il coordinatore della distribuzione straordinaria delle coperte su Roma. Buongiorno Carlo, ben trovato.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, cosa state facendo di bello per i senza tetto in questi giorni di grande grande freddo?
Noi anzitutto tutte le settimane, più volte durante la settimana, andiamo durante l'anno per strada, uh-huh, a cercare i nostri amici che vivono, che dormono per strada. E quindi in questo periodo, da prima di Natale, uh-huh, abbiamo avuto già purtroppo 8 persone che sono morte per la strada.
Sì,
andiamo coinvolgendo tutti coloro.
C'è traffico,
poi,
Carlo.
C'è traffico.
Sono
sì,
le 7.50 della mattina, già c'è traffico.
Bene. Esattamente fermo, diciamo, con la macchina. Però, diciamo,
allora,
io devo dire che questa città è abbastanza caotica, come tutti sappiamo, Roma.
Sì. E lo
però
sappiamo
per
bene.
Chi sta per strada, per chi vive per strada, lo è ancora di più.
Sì.
Tant'è vero che devo dire, siamo rimasti molto colpiti da questa morte di questo amico Nereo.
Sì.
Che è stato investito
purtroppo
qualche giorno
sì
fa, esattamente nello stesso punto in cui un suo amico che stava con lui fu investito pochi mesi fa.
Mm.
Stare per strada vuol dire essere esposti non solo al freddo, ma a molte altre,
intempero,
problematiche.
Certo.
Appunto, una di queste è il traffico, la nostra corsa continua.
Sì.
E alla fine si ripercuote anche su persone che per strada stanno sempre.
Ecco, Carlo, sto leggendo da Repubblica.it, la pagina dedicata a Roma. San Lorenzo, vigili buttano nel cassonetto coperte e cartoni di un senza tetto e il comune prende le distanze da questa azione dei vigili urbani. La bonifica delle coperte dei clochard, il comune prende le distanze dal blitz. Abbiamo rimosso soltanto i rifiuti, dicono i vigili, ma la testimone insiste, erano i giacigli dei senza tetto. Avete avuto notizia di questa cosa, di questo fatto?
Ma è una cosa che purtroppo di tanto in tanto succede. Mm-hmm. Abbiamo anche letto ciò che è successo a Trieste. Cioè, il problema mi sembra più che altro da parte nostra è, in genere noi facciamo la raccolta di coperte,
mm-hmm,
quindi chiaramente invitiamo tutti a portarci coperte alla mensa di Via Dandolo 10 a Trastevere, in genere il pomeriggio alle 7 quando è aperta siamo lì ad accogliere chiunque anche voglia darci una mano.
Mm-hmm.
Il problema delle coperte è serio, perché chi sta per strada non solo poi a un certo punto della notte è costretto ad alzarsi perché spesso verso le 4:30 alle 5 la mattina vengono a pulire, ma in realtà non sanno dove lasciare i loro giacinti, coperte, sacchi a pelo, eccetera. Questo è un problema grosso, soprattutto per esempio in una giornata come oggi in cui sta piovendo, non molto, diciamo. Calcoliamo sempre che noi, ognuno di noi deve anche capire un po' cosa voglia dire dormire per strada. Dormire per strada non vuol dire, diciamo, spesso, insomma, chi sta sotto la tenda o chi non è un campeggio, non è una cosa piacevole, ma anzi vuol dire che se per noi fa freddo e abbiamo casa
e i termosifoni,
è spiacevole i termosifoni, diciamo, è spiacevole il freddo per chi non ha nulla. Durante la notte la temperatura scende molto. Quindi anche, per esempio, non so, un'influenza, un raffreddore può essere molto molto pericoloso, perché chiaramente non potersi curare per strada è un fatto assai grave, diciamo.
Direi
spesso, per esempio, il fatto di riscaldarsi anche quando fa freddo è altra causa di incidenti gravi. Due persone appunto ultimamente sono morte perché provavano a riscaldarsi col fuoco. Questo, diciamo, è un altro dei grandi problemi. Chiaramente io immagino che a volte le coperte buttate per strada possano essere sporche, ma il problema nostro è anche capire, diciamo, che allora ne vanno portate altre. Cioè, voglio dire, questo è difficile per noi, per gente normale, immedesimarci in persone che non hanno assolutamente nulla, e anche cose banali, per esempio, non so, per esempio fare una doccia, quindi lavarsi, oppure addirittura andare al bagno, per chi non ha un bagno, una casa, è problematico. Questo è una cosa che spesso noi ci
sottovalutiamo, non consideriamo con sufficiente attenzione. Carlo, come possiamo darvi una mano?
Allora, appunto, per chi è a Roma può contattarci presso la comunità o presso il sito anche. La cosa più semplice forse tramite il sito. Può anche segnalarci, diciamo, per chi vuole venirci a aiutare, ma spesso le persone ci segnalano anche amici per la strada che non sanno dove portare o come, anche spesso, cosa fare esattamente, perché non è facile. Ogni persona che sta per strada è diversa dall'altra. E spesso si tratta, con pazienza, di convincerli ad andare nei posti che man mano vengono aperti. In realtà, devo dire, non sono poi molti, ecco, non sono enormi possibilità che a Roma. Quindi, però noi conosciamo ciò che viene aperto e ciò che viene chiuso, monitoriamo in continuazione la situazione e soprattutto proviamo anche a vedere, a visitare più volte le persone un po' più fragili. Quindi,
ecco, quanti sono, Carlo, parlando proprio anche solo di freddi numeri, quanti sono i senza tetto a Roma, le persone che voi riuscite ad assistere, ad aiutare?
In tutto a Roma sono stimate circa 8.000.
8.000 persone.
Sono tantissime. 8.000, sì.
8.000 persone. Non sono tantissime rispetto ad altre grandi città.
Certo.
Londra, tipo Parigi.
Però sono sempre troppe, Carlo.
No, assolutamente troppe. Diciamo anche una sola sarebbe troppa. Nel senso che noi, di per sé, il nostro obiettivo sarebbe persona per persona riuscire a dargli una casa. Quindi il nostro sogno è questo, e poi nessuno, pensiamo, debba essere condannato a vivere per la strada. Questo è un altro grande obiettivo,
un altro grande tema.
Purtroppo devo dire che si tratta di persone che spesso costrette, condannate a cercare un posto, riparo nascosto, per cui, per esempio, spesso sotto il Tevere, dove appunto, insisto, ognuno provi a pensare stasera, se non, diciamo, non avendo un riparo, cosa voglia dire andare a dormire sotto il Tevere, non è
Sotto un ponte, sotto un cavalcavia.
Ci vuole maggiore empatia, Carlo. Ricordiamo ancora una volta come possiamo fare per aiutarvi, dove allora, possiamo portare le coperte.
Le coperte a via Dandolo 10. Che è la nostra sede, dove c'è la mensa per i poveri, il pomeriggio alle 19 in genere siamo là.
Bene.
Oppure nei giorni di mensa anche tutto il pomeriggio, perché mercoledì, venerdì e sabato siamo lì. a Via del Porto Fluviale 2 a Piramide, mm-hmm. abbiamo un magazzino il pomeriggio, anche lì è possibile portare coperte ma anche vestiti in buone condizioni.
Bene.
E poi comunque tramite il sito www.sant'Egidio.org è possibile segnalare situazioni,
certo.
oppure
entrare in contatto con la comunità di Sant'Egidio. Grazie davvero Carlo
grazie
Santoro,
voi,
coordinatore.
Buona giornata.
Grazie, Carlo è il coordinatore della distribuzione straordinaria delle coperte. Riflettevo, Ari, mentre sentivamo parlare Carlo, di questo blitz dei vigili, no? Che, come
sì,
dire,
poi alla luce anche dei fatti di Trieste, voglio dire,
no?
Ma a
parte
quello,
no, si sono preoccupati di togliere le coperte, il giaciglio dei senza tetto, quando poi a Roma siamo sommersi e invasi dalla spazzatura.
No, ma quella non esiste, Misa,
non
solo
so,
nella
così,
nostra
no,
mente.
Io preferirei a questo punto magari, ok, spazzate per, visto che tenete al decoro alla pulizia, va benissimo,
sì.
approvo, ok, cominciamo dalla spazzatura.
Ma cominciamo anche nel sistemare i rifiuti che stanno del TMB così.
Raccogliamo quelli, puliamo quelli, ai giacimenti senza tetto magari diamo un altro tipo di attenzione,
certe
che sia
sì.
di diverso spirito.
Sono
mettiamola così.
Davvero ridicole, se posso permettermi.
Natale è finito, le buone intenzioni
non
anche.
Siamo più buoni, no, basta bontà, stiamo scherzando ovviamente, anzi ci complimentiamo con coloro che si occupano di solidarietà, no? Nella comunità di Sant'Egidio, in questo caso con Carlo Santoro che si occupa della distribuzione delle coperte. Andiamo a sentire, ad ascoltare, ho fatto una crasi, i titoli di Sky TG24 dell'ultima ora e poi torniamo, ci salutiamo, lasciamo la linea a loro.
No, non lo so se la lasciamo,
non lo so neanch'io.
Consegnato alle autorità italiane, Battisti in volo da Santa Cruz, l'arrivo a Ciampino per le 12.30, sconterà l'ergastolo, dice Bonafede. Era latitante da quasi 40 anni l'ex terrorista catturato in Bolivia dall'Interpol a tradire la sua fuga all'uso del telefono e i contatti via social. La pacchia è finita, è esultato Salvini, la soddisfazione del presidente Mattarella, telefonata tra Bolsonaro e Conte. Settimana decisiva per la maggioranza di governo dopo le ultime divisioni tra Lega e 5 Stelle sulla TAV, sul tavolo c'è reddito di cittadinanza e quota 100. È riuscita l'operazione per salvare la gamba ad Angela, la ragazza italiana coinvolta nell'esplosione della panetteria a Parigi. È salito a 4 il numero delle vittime. Coppa Italia, Fiorentina, Inter e Napoli battono Toro, Benevento e Sassuolo e vanno ai quarti di finale. Oggi in campo Roma e Cagliari contro Entella e Atalanta.
Un giorno da ascoltare. Il buongiorno di Radio Cusano Campus.
E lasciamogliela questa linea, va, gliela
dici?
Lasciamo.
Vabbè,
dai,
andiamo
sì.
a vedere la partita tra l'Entella e non so quale altra squadra giochi. Vabbè,
ma io direi di andare a prendere un bel cornetto nello straordinario bar dell'Unico Zano.
È un caffè doppio per la nostra Donatella,
sì.
Giretto, che ne ha bisogno.
E anche per me, assolutamente.
Anche per te.
Anche triplo.
La povera Donatella avrà il compito di rimanere di là in regia anche con l'Italia Sedesta, con
che
Matteo
faccio.
Torrioli e Gianluca Fabi. Quindi massima solidarietà per Donatella. Andiamo subito a prenderle un doppio caffè. Noi amici invece ci ritroviamo domani puntuali alle 6.30.
Grazie Misa Urbano.
Grazie ad Arianna Caramanti. Grazie a Donatella Giretto di là in regia e grazie a tutti voi naturalmente.
Certo, grazie a tutti. Ci risentiamo domani, stessa ora, stesse frequenze, Radio Cusano
Stesso
Campus.
Posto, stessa ora.
6.38, ciao.
Ciao a tutti.
Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buona